Pagina 3.
Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, ben ritrovati qui a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web. 9:33 secondi di lunedì 10 novembre. Noi oggi cominciamo da una domanda facile. Siamo uomini o bestie? Perché fra filosofia e letteratura non possiamo ancora fare a meno di paragonarci agli animali? È un pezzo di Roberto Esposito che trovate oggi sulla Repubblica, prendendo spunto da alcuni libri, alcuni saggi che sono usciti su questo tema appunto che è davvero vecchio come il mondo. Se c'è una questione, così inizia il pezzo, dalla quale non siamo mai venuti a capo, è quella dell'animale. Eppure è quella che forse più di ogni altra dovrebbe riguardarci dal momento che noi stessi siamo animali. Per giunta animali politici, come ha per primo spiegato Aristotele, ciò su cui abbiamo invece centrato l'attenzione è la nostra superiorità di specie. Mentre noi siamo nella storia, scrive Esposito sulla Repubblica, egli, l'animale, resta inchiodato a un ambiente naturale che non può eccedere. Perciò l'animale vive, ma non esiste, crepa, ma non muore. Questi interrogativi, cioè quanto la distanza che ci separa non sia in realtà fittizia, tornano per esempio in tre libri usciti recentemente. Il primo di questo libro è di Felice Cimatti, Filosofia della animalità. La cecità sull'animale è una cecità, questo è l'assunto del libro, su noi stessi, mentre lo imprigiona nel nostro sguardo, ci impedisce di cogliere ciò che davvero siamo. La distanza che poniamo fra noi e lui è la stessa che incidiamo in noi stessi, separandoci dalla nostra parte corporea. L'esito è l'abisso scavato nei confronti del mondo animale. Questa esclusione, continua Roberto Esposito su Repubblica, il pezzo d'apertura della cultura, lo trovate a pagina 40 e 41, non ha soltanto questa esclusione un rilievo filosofico e etico. Essa ha sempre esercitato anche un potente effetto che potremmo chiamare biopolitico. Questo lo definisce in questo modo Bruno Accarino nel secondo del libro preso in considerazione, Zoologia politica, favole, mostri, macchine. L'infinita differenza di rango fra uomo e animale è sempre stata, è sempre servita, è sempre diventata poi un elemento strumentale e un elemento di potere per discriminare alcune tipologie umane. Di procedure di bestializzazione dell'uomo ce ne sono state tante: schiavi, barbari, selvaggi, sono tutte stazioni di un unico percorso che ha costruito il potere di alcuni uomini su altri uomini, ridotti a oggetto di asservimento, deportazione, sterminio. Anzi, poi aggiungiamo noi la cosa ancora più terribile, quando in questo esercizio che viene definito biopolitico c'è poi il passaggio da uomo ad animale, da animale a cosa? Cosa che è successa per esempio durante la Shoah. Se per la concezione cristiana, continua questo pezzo di Roberto Esposito su Repubblica, gli uomini possono diventare tutti agnelli, sottomessi alla cura del pastore di anime, per Hobbes sono tutti lupi, tanto che per proteggerli e dominarli è necessario convocare un altro e più minaccioso animale, il Leviatano. E se la tradizione umanistica istituisce un limite insuperabile fra storia umana e natura animale, già con Cartesio, quindi appunto continua l'excursus filosofico, le bestie vengono considerate macchine viventi destinate al servizio dell'uomo. Ma questa prospettiva non ha mai potuto del tutto cancellare un altro sguardo, cioè uno sguardo più profondo, capace di cogliere nella differenza un elemento comune. Ciò consente non soltanto una animalizzazione dell'uomo, ma anche una umanizzazione dell'animale. Allora si fanno alcuni esempi, per esempio il centauro di Machiavelli, ma un esempio molto appunto più recente, siamo appunto nell'Ottocento, è un grande romanzo, vale a dire Moby Dick di Herman Melville, l'assimilazione fatale che unisce il destino di Achab a quello della balena bianca. L'immagine dell'animale, insomma, continua questo bel pezzo uscito oggi su Repubblica, volta a definire la nostra identità per contrasto, non ha mai però cessato di insidiarla. E quindi arriviamo agli animali minacciosi, sia che siano animali veri e propri, sia che vengono utilizzati, come dire, come una sorta di allegoria, tanto più quando per esempio non corrispondono a una singola bestia, ma a un insieme indistinto, come una mandria, un branco, uno sciame. Allora l'animale, più che rassicurarci con la sua diversità, ci inquieta e arriva ad ossessionarci. E allora prende come esempio quello che forse è il film, che è, ecco, la madre di tutti i film sulle insidie che vengono ed è sul perturbante che viene dal mondo animale. Si pensa al film Uccelli di Hitchcock, quando il loro improvviso e malefico turbinio invade lo schermo lacerando la visione. Esso, prima ancora che impaurirci, questo è interessante, crea proprio un disturbo nel nostro apparato percettivo, mettendolo a contrasto e a contatto con qualcosa di incomprensibile. È un'esperienza non lontana dall'inquietudine che l'avvento della società di massa ha prodotto in un mondo politico quando era ancora governato da logiche elitarie. Quindi c'è questo anche un po' avventuroso ma affascinante parallelo, ecco, rispetto anche addirittura alla politica. Ma se non possiamo disfarci, così si conclude questo pezzo di Roberto Esposito sulla Repubblica, che prende tre libri a pretesto per riflettere su un eterno interrogativo: se non possiamo disfarci della nostra parte animale, se perfino la nostra organizzazione politica ne risulta coinvolta, tanto vale assumere, oltre i rischi, anche le risorse potenziali. Questo suggerisce il terzo libro, Epifania animale, l'oltreuomo come rivelazione, di Roberto Marchesini. Egli auspica un doppio movimento di immedesimazione in ragione della radice comune che ci lega agli animali e di distanziamento, quale riconoscimento della loro specifica identità. L'animale, insomma, non è l'abisso ancestrale da cui proveniamo e da cui dobbiamo violentemente strapparci, ma ciò che anche da sempre siamo. Non la sagoma minacciosa che ci guarda dal fondo del passato, ma il profilo imprevedibile che si staglia addirittura al nostro orizzonte. Oggi, nel regime biopolitico che tutti viviamo, l'antica formula aristotelica, e cioè il fatto che saremo animali politici, va ripensata in realtà in un altro senso, cioè: essere animali politici significa che ciò che è in gioco nella politica è la stessa vita biologica, ormai nel XXI secolo. La nascita, la morte, la salute, il lavoro, la migrazione saranno sempre più al centro di ogni relazione e di ogni conflitto politico. Ascoltatore ci ricorda che in Steinbeck animali e uomini sono protagonisti alla pari, mentre sentite il piano del preludio in re minore di Esbjörn Svensson, pianista svedese, tratto dall'album Romantic Freedom, ci accompagnerà durante tutta questa puntata di Pagina 3. Adesso veniamo alla panoramica, vediamo che cosa c'è sulle pagine culturali degli altri giornali in edicola. Avevamo cominciato dalla Repubblica. Sul Corriere della Sera c'è una storia interessante, un parallelo, ecco, un altro parallelo, prima fra uomini e animali, adesso fra due periodi storici, fra due crisi, ecco, quella di inizio Novecento e quella attuale. Esce per Mondadori Una via di fuga di Federico Fubini. Il prozio di Fubini, dell'autore, aveva studiato negli Stati Uniti, però poi era stato deportato nei campi di concentramento nel 1944. La polizia italiana, così comincia il pezzo di Aosta, arrestò Renzo Fubini il 7 febbraio 1944 in un convento di Ivrea. Lo attirarono all'esterno dicendo che avevano un messaggio da parte della moglie, lo presero, avevano ricevuto una lettera non firmata. All'epoca le delazioni venivano pagate 5.000 lire, più o meno 250 euro di oggi. Allora, le pagine che Federico Fubini dedica alla storia del fratello di suo nonno, Renzo, hanno la sciuttezza e la forza, così scrive Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, di un grande libro, il titolo La via di fuga, Mondadori, indica il tentativo vano dell'economista, appunto Fubini era un economista ebreo, allievo di Luigi Einaudi, borsista alla Rockefeller Foundation di New York nel pieno della Grande Depressione. Questo libro racconta il tentativo di sottrarsi, tentativo appunto vano, abbiamo visto all'inizio dell'articolo sul Corriere della Sera, alla persecuzione razziale e allo sterminio nazista, ma indica anche il possibile rimedio a una crisi, quella di oggi come quella degli anni 30, che non è soltanto economica, ma è anche politica, culturale, morale, ovviamente in un contesto completamente diverso, ma ci sono appunto degli elementi comuni, come per esempio il fatto di non voler guardare in faccia la realtà, cosa che, secondo il pezzo di Aldo Cazzullo, riguardò non soltanto l'elemento politico, quindi il fatto per esempio che in Italia non ci si rendesse conto, lo stesso Einaudi che non protesse abbastanza Fubini perché non capì che cosa stava succedendo, cioè il fatto che ci sarebbero state le leggi razziali anche in Italia, ma anche dal punto di vista economico, cioè affrontare allora la crisi in maniera sbagliata. No, del resto questa cosa è accaduta anche da noi, no? Qualche anno fa avevamo un ministro dell'economia che diceva che la crisi non sarebbe mai arrivata. Su Repubblica, 20 capolavori sotto assedio, i biologi contro funghi e batteri, alghe a Pompei e capperi al Colosseo, un team speciale per salvare l'archeologia. Quindi nel pezzo di Irene Maria Scalise si convocano ecco, anche i biologi per salvare i nostri monumenti, il Colosseo, la Domus Aurea per esempio, piante di capperi infestano l'anfiteatro Flavio, gli affreschi della Domus Aurea sono brutalizzati da radici di conifere e l'alianto deturpa Pompei. E in realtà con l'intervento, scrive Irene Maria Scalise, dei biologi si potrebbero risparmiare parecchi soldi che poi appunto vengono utilizzati per i restauri. Mentre sulla Stampa, quando gli italiani erano rospi, quando eravamo rospi, eravamo chiamati così, quando eravamo un popolo di migranti anche noi, perché esce un libro, ne scrive Giorgio Boatti sulla Stampa, pagina 25, il dizionario enciclopedico delle migrazioni italiane nel mondo, ecco, che quindi si può qui riassunto con l'acronimo DENIM, realizzato e progettato da Tiziana Grassi e voluto dalla Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana, 1500 pagine per raccontare appunto quando i migranti eravamo noi e venivamo chiamati con degli appellativi sicuramente non proprio non edificanti. In Germania eravamo vagabondi, in Francia i rospi, in America Latina ci chiamavano asini o polpettos. Il denim, appunto questo dizionario, continua il pezzo sulla Stampa, si sofferma ampiamente sulle vie del mare e di conseguenza, ecco, vedete i paralleli, questa è una puntata di paralleli anche inquietante, di conseguenza anche sui tragici naufragi che, proprio come le cronache mediterranee di questi nostri anni riportano, punteggiavano le rotte degli migranti. Ma le strade dell'immigrazione procedevano anche via terra. Per esempio, chi nel dopoguerra dall'Italia puntava verso la Germania approdava quasi sempre al binario 11 della stazione di Monaco di Baviera, un universo che senza la voce di questo dizionario rischierebbe di scomparire per sempre. Ecco, vedete, i libri servono anche a questo, sottrarre all'oblio delle parti di realtà. Appendici statistiche e schede documentarie restituiscono, continua questo pezzo sulla Stampa, a ogni dinamica migratoria la sua originale concretezza, cioè arriviamo al concreto. Emergono così le filiere di migranti che riuscivano, partendo da uno specifico territorio, certe volte non più vasto di una vallata, a conquistare il predominio su rilevanti mestieri in grandi metropoli. Per esempio, i friulani monopolizzavano i posti da infermiere negli ospedali di Buenos Aires, nell'edilizia in Francia andavano forte i piemontesi, mentre gli impianti di riscaldamento, continua questo bel pezzo sulla Stampa, di Parigi erano per lo più affidati a lavoratori arrivati dall'Appennino, Parmense o Piacentino. Le modelle ciociare erano le preferite negli atelier dei pittori, mentre le stiratrici dei grandi alberghi erano rigorosamente valdostane. Altri tempi, tutt'altro che distanti, tuttavia, dai copioni che oggi, mutando volti e lingue dei migranti, vanno in scena nelle nostre città. E noi pure riandiamo in scena perché siamo ridiventati un popolo di migranti, o se volete un eufemismo, viaggiatori. 9:15 minuti 20 secondi qui a pagina 3. Io vi segnalo il tema del giorno di Tutta la città ne parla, in onda alle 10 con Rosa Polacco, le contestazioni a Bologna contro Salvini, a Verona contro i costi dell'accoglienza ai rifugiati fotografano un'Italia sempre più intollerante e divisa. Potete mandare sin da ora i vostri messaggi alla città, lacittachiocciolarai.it. Potete anche mandarci un sms per scriverci qui a pagina 3, 335-5634-296, per esempio, a proposito del fatto se siamo uomini o animali, con cui avevamo cominciato questa puntata. Un'ascoltatrice ci scrive: pensavo dicessi siamo uomini o caporali. Allora, per dimostrare che siamo innanzitutto uomini, cioè che l'essere umano è capace di elevarsi, ecco, attraverso la letteratura, per esempio, oltre quelli che sembrerebbero i suoi limiti proprio radicali, ecco, proviamo a fare adesso una cosa difficile. Proviamo a leggere una parte di uno studio su Malcolm Lowry, scritto da Andrea Caterini per Nazione Indiana. Lowry è autore di quel capolavoro che davvero nobilita la razza umana, come tutti i capolavori letterari, che è Sotto il vulcano, ed è un autore, uno scrittore tanto complesso quanto affascinante. Scrivere di lui significa, ecco, inevitabilmente avventurarsi per un sentiero poco accessibile, ed è questo il motivo per il quale di Malcolm Lowry non si parla quasi mai, ma noi proviamo a farlo, ecco, corriamo il rischio. Lowry, scrive Caterini su Nazione Indiana, pubblicò in vita meno della metà delle opere che possiamo leggere oggi. Sotto il vulcano lo consacrò un grande scrittore, ma quei libri, anch'essi straordinari, che sono Ascoltaci Signore o Buio come la tomba dove giace il mio amico, sono postumi. Allora proviamo ad addentrarci nella psicologia di Malcolm Lowry. In Sotto il vulcano, che è autore appunto disperato ma intensissimo, in Sotto il vulcano sentiamo pressante il senso di colpa del protagonista, il console Firmin, una colpa che sembra derivare da un dono che si è ricevuto ma che non si desiderava ricevere. Quel dono è la vita. È terribile sentire come Lowry provi questa disperazione di essere in un luogo in cui non vorrebbe essere, eppure resta nella consapevolezza di non poter colpevolizzare Dio, cioè chi quella vita gliel'ha data. Lowry è cosciente di come lo è il primo uomo, come lo è Adamo, che ha visto e convissuto con Dio, ma ora che ha perduto la possibilità di coabitare con lui, vive nella malinconia e nella disperazione. E in quella coabitazione con Dio, il console Firmin Sotto il vulcano, l'aveva avuta quando era stato d'amore d'accordo con Yvonne, la sua moglie amatissima. Non c'è dubbio che il console sia stato a un certo punto tradito da sua moglie Yvonne, la quale si è allontanata ma non è capace di stare senza di lui. E gli scrive, ecco, chi ha letto il libro questa cosa lo ricorda benissimo, chi non l'ha letto ve lo consigliamo, anche qua aspro il libro ma grosso il bottino quando arriverete alla fine. E gli scrive Yvonne al console Firmin, scrive lettere che il console mai leggerà se non quando tutto è perduto. Il console e Yvonne sono come Adamo ed Eva, i primi esseri umani, ma sono esseri che proprio per aver conosciuto il paradiso non sono capaci di sopportare poi la terra, quando appunto atterrano. Yvonne, come Eva, tradisce il console. Il console stesso probabilmente la spinge a quel tradimento, perché solo ripetendo quel tradimento potrà legarla a lui per sempre, legati appunto da un comune senso di colpa. E ancora, per quale ragione però Lowry cerca così tanto disperatamente la morte? Si chiede Andrea Caterini su Nazione Indiana, che poi troverete linkato a pagina 3.rai.it, perché il pezzo completo è molto più lungo. Quando leggiamo una pagina di Lowry ci accorgiamo in maniera evidente, questo è appunto il punto nodale, difficile, ma ci avventuriamo, che ogni volta che l'uomo si allontana dall'impossibile cade nella menzogna, e che non c'è nulla di più vero dell'impossibile. Lowry sostituirebbe impossibile con sublime. Lowry sa che la disperazione e il suo tormento derivano nient'altro da quell'allontanamento. Allontanandosi dall'impossibile, egli cade nella menzogna, da qui il suo bisogno di bere. Perché, a ben vedere, se Lowry è stato, come è stato davvero, un alcolizzato, questo è successo perché quella giustificazione in cui il mondo sembra apparirgli come un processo di causa ed effetto gli è insostenibile. Il peccato, scrive un filosofo e teologo, Lev Sestov, che Lowry leggeva, il peccato non si trova in ciò che uscì dalle mani del creatore. Il peccato e il vizio sono nel nostro sapere. Il primo uomo ebbe paura della libertà illimitata del creatore, vi vide quell'arbitrario che per noi è tanto terribile, e cercò protezione presso il sapere che, come gli aveva suggerito il tentatore, lo avrebbe eguagliato a Dio. Eppure, continua questo pezzo su Malcolm Lowry uscito su Nazione Indiana, quel bisogno di protezione presso il sapere, sotto cui noi spesso ci rifugiamo, è la disperazione stessa dello scrittore. Sottratto l'Eden, che sottratto l'Eden c'è il rifugio della ragione. Ma quella ragione, cioè la capacità di ordinare il caos del mondo, di piegarlo secondo le leggi di causa ed effetto, è ancora una lontananza, forse la maggiore delle lontananze, perché il mondo diventa qualcosa che la ragione sente di poter comprendere e nello stesso istante in cui crede di comprenderla trasforma la sua intelligenza in una forma di dominio. È quello appunto, come dire, il circolo vizioso da cui Lori non riesce a uscire. Il dominio della ragione altro non è che un allontanamento da quello stato primordiale e sublime. L'illusione di dominare con l'intelligenza, con la ragione il mondo, sottrae a Lori la speranza. Questo nuovo Adamo capisce di essere colpevole nel momento in cui percepisce di non essere più capace di sperare, o cioè nel momento in cui la sua volontà di potenza, cioè il suo dominio, la sua maturità, si è sostituita alla fede. Ciò che ha perduto, non coabitando più con Dio o con Yvonne nel momento migliore della loro relazione, è la sua natura più profonda, o per meglio dire la sua natura primigenia, cioè l'infanzia. E non è quella natura infantile che, pur perdendosi negli anni, resta come un grumo di luce in ognuno di noi a lasciare aperta nell'uomo la capacità di sperare? E non è sempre, altro interrogativo, quella stessa natura, cioè il mistero della nascita, che ci ricorda la nostra fragilità, la nostra condizione di precari nel mondo, cioè di coloro che nascondono una nudità che supera il dominio della ragione e alla quale continuamente aspirano oltre ogni volontà di potenza. Cosa parliamo quando parliamo di meritocrazia? Articolo interessante di Alessandro Leogrande su pagina 99. Nel lessico della nuova stagione renziana, le parole merito, meritocrazia, sembrano aver scalzato riforme e riformismo, quale onnipresente architrave di ogni discorso politico. Le prime sembrano aver inglobato e sostituito le seconde, tanto che oggi non c'è riforma auspicabile che non preveda la sostituzione dei vecchi con i giovani e all'avanzamento fra i giovani di quelli veramente bravi. Ma come si calcola il merito? E chi stabilisce la scala di valori? E poi, una volta stabilita questa, chi farà da misuratore? Chi controllerà i misuratori? Continua Leogrande su pagina 99. Basta liberare il campo dalle frasi effetto per rendersi conto di come la nuova retorica sul merito, quale unica arma per sgretolare l'Italia gerontocratica, che è pure un male, ma in realtà appunto poggia questo merito, o rischia di poggiare, su un grande vuoto. E infatti, ecco, questo è quello che non tutti sanno, appunto io stesso l'ho appreso leggendo questo articolo. Il termine meritocrazia fu coniato dal sociologo ed economista inglese Michael Young in un vecchio libro del 58, oggi riproposto dalle Edizioni Comunità, L'avvento della meritocrazia. E allora, in una sorta di saggio romanzato, perché questo è, Young immaginò, quindi una specie di racconto di fantascienza, una Gran Bretagna del 2033 interamente retta da criteri meritocratici, o meglio, un paese in cui l'avvento della meritocrazia avrebbe prodotto un regime illiberale governato da una nuova upper class. Lio narrante del libro, continua Leogrande su pagina 99, è uno bravo del 2033 che difende il sistema in cui è nato. Nella ricostruzione distopica, perché questo è, di Young, che appunto scriveva nel 58, è la trasformazione della scuola negli anni 80 del Novecento ad aver gettato le basi del nuovo corso, quindi 30 anni prima questo aveva, diciamo così, previsto Young il tutto. Il merito viene stabilito da test di intelligenza sempre più raffinati e applicati a un'età sempre più bassa, non soltanto ai bambini ma anche ai feti a un certo punto. Per i migliori poi ci saranno scuole diverse, separate da tutte quanti gli altri. Tuttavia, continua Leogrande su pagina 99 raccontando di questo libro, appunto il libro da cui è nata la parola meritocrazia, sono due i tarli della società meritocratica così come l'aveva immaginata Young. Il primo è che l'unica intelligenza ammessa è quella funzionale. Ogni forma di intelligenza critica o autocritica è bandita, soprattutto quell'autocritica che è oggi appunto il nostro grande tabù, tanto che il merito diventa una forma poi di autismo. Il secondo è che anche una società siffatta non è esente da forme di cooptazione e nepotismo. Pure per i geni, insomma, i figli sono pezzi e core da infilare nei posti chiave, anche quando sono un po' meno geni dei padri. E ancora, nelle pagine finali del libro, così appunto finisce questo romanzo distopico, che però non ha un finale distopico, la società prefigurata da Young implode perché i nuovi esclusi cominciano a diventare tantissimi, non ci stanno più e danno vita a una rivolta populista. Ecco, l'avvento della meritocrazia di Young è uno di quei libri che hanno avuto a questo punto davvero una strana sorte, benché il termine venga adottato negativamente, il libro poi è diventato un manifesto per i più convinti assertori della meritocrazia. E poi appunto così si conclude il pezzo di Leo Grande su pagina 99. Oggi chi invoca la democrazia, no, la meritocrazia, come panacea contro ogni male, non vuole certo creare una nuova upper class illiberale, non è più questo il punto, piuttosto però fa proprio uno dei tanti tic della nostra neolingua, e cioè, chiunque pronunci la frase devono andare avanti solo i più bravi, non sarà mai disposto ad ammettere di non essere fra questi, né che suo figlio non sia il nuovo Messi o il nuovo Mozart. Forse il segno dei tempi, 60 anni dopo Young, è che l'abuso delle parole merito e meritocrazia ha incontrato un altro avvento, e cioè il narcisismo di massa. Sono contento, grazie ai nostri ascoltatori che hanno apprezzato, stanno molto apprezzando la lettura non facile del saggio su Malcolm Lowry, mentre sta sfumando il preludio in re minore di Esbjørn Svensson, che è il brano che ci ha fatto compagnia in questa puntata di pagina 3. Io vi segnalo anche, c'è ancora il tempo di segnalarvi un'intervista a Zero Calcare uscita sul fatto quotidiano. Dimentica il mio nome, tra l'altro, di Zero Calcare, è stato il libro del mese di ottobre di Farnet. Ecco, ricordiamo anche questo. Stefano Feltri e Paola Forcina intervistano Zero Calcare, lo incontrano in un bar del Pigneto, quartiere della periferia romana, già un po' forse troppo fighetto per uno che viene da Rebibbia e lo rivendica appunto con orgoglio. Come è cominciato tutto, racconta, ecco, la storia, come è cominciato a scrivere fumetti, che è interessante, con un'autoproduzione, cioè in realtà, dice Zero Calcare, è una produzione fatta da Macox, che è appunto altro fumettista, autore di satire, fumetti, che pubblica sul Post, su Internazionale, collabora con la trasmissione Gazebo di Rai 3. Quindi è merito di Macox, sì, racconta Zero Calcare sul Fatto Quotidiano. Gli ho mandato tavole a una rivista che ruotava intorno a lui, poi lui mi ha suggerito di fare un libro, quello che poi sarebbe diventato La profezia dell'armadillo. Era la fine del 2011, per riuscire a venderlo, ecco, questa è la cosa interessante, Macox mi ha convinto a fare un blog. Io ero super scettico, ma proprio lui mi ha comprato il dominio e poi mi ha costretto a iniziare. I primi libri venivano venduti appunto portandoli direttamente nelle librerie di fumetti da parte di Zero Calcare, prima di avere un vero editore, che appunto poi è Bao. Mi è raccontata sul Fatto Quotidiano questa vicenda, che effettivamente è edificante, perché è nato tutto quanto dal basso, dall'autoproduzione all'editoria indipendente, fino a riuscire a finire addirittura in classifica. Arturo Stalteri, che con me prima si godeva il piano quasi giarrettiano, dicevi, no?
Sì, è vero, in certi momenti sembrava un po' colonia quasi di Jarrett. E invece noi non avremo jazz, ma avremo oggi tanti appuntamenti all'interno di Primo Movimento. Naturalmente io non svelo quello che ascolteremo, ma svelo delle tracce che possono, tramite l'intelligenza dei nostri ascoltatori, arrivare a scoprire quello che ascolteremo. Esempio, ci sono scherzi e scherzi. Ci sono scherzi di cattivo gusto e scherzi molto stravaganti, come esempio quello che ci ha proiettato in questa dimensione spazio-temporale. Però non basta vivere tra baci e carezze.
ascoltatori, raccogliete la sfida di Arturo Stalteri. Grazie Arturo, con me vi ringraziano Gina Collauto in console, Piero Pugliese in regia, Florinda Fiamma in redazione, Gianfranco Rossi, curatore del programma. L'appuntamento con Pagina 3 è per domani, come sempre, alle 9. Un saluto da Nicola Lagioia.